Nei giorni scorsi Donald Trump ha compiuto un lungo viaggio in Asia, il più lungo di un presidente americano negli ultimi 25 anni. Tra i tanti incontri che Trump ha avuto con i leader asiatici, il più importante è stato senza dubbio quello con il presidente cinese Xi Jinping. Trump è stato ricevuto con tutti gli onori e ha ricambiato definendo Xi Jinping speciale e sottolineando la grande alchimia che sarebbe nata tra i due. Sia Trump, poi, al di là dei convenevoli, hanno affrontato due temi in particolare. L'attuale crisi nordcoreana, concordando sulla necessità di arrivare a un dialogo con Pyongyang e di farlo il prima possibile, e le questioni commerciali che già in passato hanno creato tensione tra Washington e Pechino. Da sempre le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono importanti per l'assetto geopolitico mondiale. Oggi, come dimostra il risalto internazionale dell'incontro tra Xi e Trump, sono addirittura diventate fondamentali e la loro evoluzione riguarda anche noi, molto da vicino. Ecco perché questa volta abbiamo deciso di partire da lontano e di portarvi con il nostro Risho a fare un viaggio nella storia.
Questo è Risho, il podcast che ti porta a spasso per la Cina, guidato da Giada Messetti e Simone Pierani. Dopo Da Costa a Costa, una nuova produzione di Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici.
Il nostro viaggio comincia subito dopo il 1949, l'anno in cui Mao proclama la nascita della Repubblica Popolare Cinese.
Ci sono state, nella Cina che io ho conosciuto quando ero all'Università di Pechino, delle vere e proprie campagne d'odio contro gli Stati Uniti d'America. C'erano addirittura bambini, voi sapete che in Cina certi nomi propri sono molto legati a fatti politici, a un'attualità, e per cui c'erano tanti che si chiamavano Odio l'America, per esempio.
A parlare per esperienza diretta è Renata Pisu, storica sinologa italiana e autrice, tra gli altri, del libro Né Dio né legge, La Cina e il caos armonioso, pubblicato dalla Terza.
C'era veramente un tentativo, in parte riuscito come riuscivano sempre queste campagne di massa, di rendere odiosa l'America nei confronti di una popolazione, ma direi soprattutto di un certo ceto intellettuale, gli studenti, insomma la gente che viveva nelle città, da Pechino a Shanghai, di far odiare quelli che erano sempre stati considerati, insomma il paese che era sempre stato considerato abbastanza amico, soprattutto nell'epoca della Seconda Guerra Mondiale.
Sia chiaro, se ai cinesi gli Stati Uniti non piacevano granché, non è che dalle parti di Washington Pechino venisse considerata proprio in modo benevolo. Il ventennio compreso tra il 1949 e il 1969 viene definito dagli studiosi americani come il periodo del contenimento della Cina da parte degli USA. Per 20 anni gli Stati Uniti hanno cercato di destabilizzare e indebolire il governo comunista cinese, arrivando anche a un confronto militare diretto durante la guerra di Corea, un conflitto iniziato nel 1951 e terminato 2 anni più tardi con l'attuale divisione in due parti della penisola coreana. Washington temeva che Pechino potesse rappresentare un pericolo anche per la sicurezza dei paesi vicini e per questo organizzò una sorta di barriera militare con i propri alleati lungo i confini orientali e meridionali della Cina. In molti di questi paesi, gli Stati Uniti hanno mantenuto vere e proprie basi militari e ancora oggi i rapporti di natura diplomatico-militare procedono sulla falsariga di 60 anni fa, con una differenza sostanziale. 2 anni dopo la fine della guerra in Corea, gli Stati Uniti intrapresero quella in Vietnam, finita poi in un disastro, e vietarono ai propri cittadini di recarsi in Cina. Inoltre, tagliarono ogni forma di commercio, creando di fatto un embargo nei confronti della Repubblica Popolare. Era la metà degli anni 50.
Ora però, con il nostro Risho, facciamo un salto nel tempo e nello spazio. Spostiamoci nel 1971. La Cina è uno dei paesi più isolati al mondo. Non è riconosciuta da nessuna nazione del mondo occidentale ed è esclusa dalle relazioni diplomatiche ed economiche con l'Occidente. Ed eccoci all'interno di un palazzetto dello sport, a Nagoya, in Giappone. Glenn Cowan è un giocatore della nazionale americana di ping pong. Si trova in Giappone per partecipare ai mondiali e si sta allenando assieme a un giapponese. A osservarli c'è Zhang Zedong, uno dei migliori giocatori della squadra di tennis tavolo cinese, già 3 volte campione del mondo. Un inserviente si affaccia e avverte che la palestra sta per chiudere. Cowan si prepara per tornare nei suoi alloggi, ma si accorge di essere rimasto a piedi. Fuori dal palazzetto c'è solo l'autobus della rappresentativa cinese. Quello dei suoi compagni di squadra se n'è già andato. i cinesi gli offrono un passaggio. All'epoca in Cina si diceva che l'America fosse nemica in quanto potenza imperialista. Zhuang Zedong impiega 10 minuti prima di decidersi ad avvicinarsi a Cowen e regalargli un ritratto in seta di alcune montagne cinesi, in segno di amicizia dal popolo cinese a quello americano. La notizia si diffonde subito. Molti giornalisti corrono a immortalare e fotografare la scena. In quel periodo, che un atleta cinese e uno americano si parlino è un evento storico. Il tutto diventa ancora più clamoroso quando Cowen ricambia il gesto di Zhuang, regalandogli a sua volta una maglietta con la scritta Let it be sotto il simbolo della pace.
Il 6 aprile del 1971, i membri della squadra cinese, su richiesta di Mao in persona, invitano la squadra americana di ping pong a recarsi in Cina. 4 giorni più tardi, Cowen e i suoi compagni raggiungono da Hong Kong la terraferma cinese. Sono i primi americani a visitare ufficialmente la Cina dal 1949, cioè da quando Mao e il Partito Comunista hanno conquistato il potere.
The first time a group of Americans has been invited to visit China in more than 21 years since the communists took over.
Must have heard about Glenn Cowan getting on the wrong bus.
Cowan was a hippie opportunist.
I think I could mediate between him and Nixon very easily. Maybe we'll make the vote.
If it hadn't happened, it would have been done some other way. Because Nixon and Mao wanted it to happen. We were just the lucky ones who were there.
Before the trip, we were nobodies. All of a sudden, we were rock stars. The world is going ping pong crazy.
I giocatori americani restano in Cina per una settimana, disputano partite amichevoli, visitano la muraglia cinese e la città proibita e assistono a spettacoli dell'opera di Pechino. Tra i membri dei due team nasce un'amicizia, talmente significativa che 40 anni dopo si sarebbero ritrovati in un revival di quelle storiche giornate. E sono storiche davvero, perché è così che nasce la famosa diplomazia del ping pong e inizia un periodo storico incredibile. Nel luglio del 1971, Henry Kissinger, che si trovava in Pakistan come consigliere del presidente Nixon per gli affari di sicurezza nazionale, sparisce per alcuni giorni e si reca a Pechino in missione segreta. Poco dopo, Richard Nixon annuncia che alla fine di febbraio del 1972 andrà in Cina. Arthur Hummel, che tra il 1981 e il 1985 è stato ambasciatore americano a Pechino, ha definito il 1972 l'anno da cui deve cominciare ogni ragionamento sulle attuali relazioni tra Cina e Stati Uniti. Ma la visita in Cina è fondamentale anche per le sorti politiche di Nixon. Da lì a poco, infatti, vincerà le elezioni per il secondo mandato.
We must recognize that the government of the People's Republic of China and the government of the United States have had great differences. We will have differences in the future. But what we must do is to find a way to see that we can have differences without being enemies in war.
Abbiamo delle differenze e potremmo averne in futuro. Ma la cosa che dobbiamo fare è trovare il modo di capire che possiamo essere diversi senza essere nemici in guerra. Così dice Nixon prima di partire per la Cina. Come mai a questo punto USA e Cina decidono di riavvicinarsi? Siamo in piena guerra fredda ed entrambi i paesi sembrano avere lo stesso obiettivo, arginare il potere dell'Unione Sovietica, considerata da entrambi il pericolo numero uno. Dopo la morte di Stalin, Pechino rompe con Mosca perché Khrushchev denuncia i crimini compiuti dallo stalinismo e definisce Mao avventurista, deviazionista e nazionalista. La rottura è una conseguenza delle scissioni all'interno del Movimento Comunista Internazionale. Sentiamo cosa accadeva in quei giorni di intensa diplomazia a Pechino. Ce lo racconta ancora chi in quel periodo si trovava in Cina, la sinologa Renata Pisu.
L'apertura con gli Stati Uniti prima di tutto permetteva di indirizzare ancora più apertamente l'odio verso il revisionismo sovietico. Ecco, questo nome del revisionismo era veramente peggio che dire feudale, peggio che dire capitalista, e l'America, insomma, piaceva abbastanza, non con grandi follie di popolarità, però, perché il clima era ancora quello socialista, possiamo chiamarlo, e lì è cominciata questa lunga dialettica con gli Stati Uniti d'America, dimenticando quello che era stato fino allora il più grande alleato, la Russia.
Acceleriamo il passo con il nostro Richaud, perché dalla visita di Nixon nel 1972 gli eventi si susseguono e, come ormai sappiamo, quando c'è di mezzo la Cina, il tempo diventa una categoria particolare, contrassegnata da accelerazioni incredibili. Arriviamo dunque al 1979. Mao Zedong è morto da 3 anni e il potere nelle mani di Deng Xiaoping, fautore delle riforme e dell'apertura economica. Il momento è propizio e Deng lo sa. Bisogna stringere i bulloni di questo riavvicinamento tra Cina e Stati Uniti. L'obiettivo è chiaro: avviare relazioni diplomatiche ufficiali per cominciare a fare ragionamenti comuni anche a livello economico. Potremmo dire che Deng Xiaoping è colui il quale tira il filo impercettibile che tiene insieme tutte le generazioni di leader cinesi, da Mao Zedong a Xi Jinping, e ha come scopo rimettere la Cina al centro del mondo. Nel 1979 gli Stati Uniti istituiscono rapporti diplomatici completi con la Cina. Fino a quel momento li avevano avuti solo con Taiwan. E a fine gennaio Deng Xiaoping parte per il suo primo viaggio in America.
The eyes of Texas were on Deng Xiaoping today, as the Chinese vice premier continued his tour of this country. His two-day schedule in Texas is certainly varied. A visit to the Space Center, a rodeo and barbecue tonight, an inspection of oil drilling equipment tomorrow. Despite some coolness and one hostile demonstration, he seems to be having a grand time.
L'istituzione di normali rapporti diplomatici con gli Stati Uniti coincide con l'inizio delle politiche di riforma e apertura in Cina. Per Pechino, apertura vuol dire una nuova fase di crescita economica clamorosa. La politica di Deng sfrutta gli investimenti stranieri, la creazione di zone economiche speciali e più di tutto l'immensa forza lavoro cinese pagata con stipendi stracciati. Nasce così la fabbrica del mondo. Dal 1979 al 2016 il PIL reale annuo in Cina è pari al 9,6%. C'è un ultimo buco nero nel 1989, caratterizzato da un nuovo isolamento dopo la repressione di piazza Tiananmen. Ma Deng riesce a resistere alle pressioni internazionali e 8 anni più tardi, nel 1997, un incontro a Washington tra Bill Clinton e il presidente della Repubblica Popolare Jiang Zemin sancirà la ripresa totale delle relazioni. L'economia cinese nel frattempo è esplosa. La Cina sta per entrare nel XXI secolo come una delle grandi potenze economiche del mondo. Ma non è ancora finita. Bisogna aspettare il 2008 perché, mentre la Cina cresce a un tasso del 14,3%, negli Stati Uniti accada qualcosa di altrettanto storico. Alla Casa Bianca viene eletto Barack Obama. Francesco Costa, che conoscete bene per il suo podcast Da Costa a Costa, sale sul nostro Richaud e ci spiega la strategia che Obama ha utilizzato durante la sua presidenza nei confronti di Pechino.
Proprio questa grandissima crescita economica è un buon punto di partenza se si vuole capire la politica di Obama in Cina. Quando Obama arriva alla Casa Bianca, gli Stati Uniti sono in mezzo alla crisi economica e nel frattempo la Cina, ma potremmo dire l'Asia in generale a trazione cinese, è innanzitutto l'area del mondo in assoluto che cresce di più e poi è un'area relativamente stabile e pacifica. Insomma, la Cina per gli Stati Uniti rappresenta sia una potenziale occasione che una potenziale minaccia e quindi Obama deve trovare una posizione di equilibrio. Per farlo trasferisce il grosso degli sforzi diplomatici statunitensi verso l'Asia, a scapito dell'Europa. Da una parte, Obama ha cercato di rafforzare i rapporti già creati dalle amministrazioni precedenti, creando un contesto che permettesse alle aziende americane di investire in Cina e viceversa. Come lo ha fatto? Innanzitutto costruendo rapporti cordiali con le leadership cinesi, ma anche accettando l'influenza crescente della Cina in Asia e nel resto del mondo, coinvolgendola su questioni delicate come il nucleare iraniano o la transizione verso la democrazia in Myanmar, evitando di fare della questione dei diritti umani il tema principale della discussione, ma affrontandolo semplicemente come aspetto collaterale agli altri. Dall'altra parte, Obama voleva quantomeno arginare il predominio della Cina, per esempio governando la questione delle aree contese nel Mar Cinese meridionale, spostando armamenti nel Pacifico e soprattutto promuovendo un grande accordo commerciale con 12 paesi asiatici e del Pacifico, Cina esclusa, il cosiddetto TPP, che però non è stato mai ratificato dal Congresso. In sintesi, quindi, Obama ha cercato di prendere la Cina con le buone, accettando la sua espansione come un fatto ineluttabile e facendole fronte con qualche successo e molte difficoltà.
4 anni dopo la prima elezione di Obama, è Xi Jinping a salire al potere. Con il nostro Richaud, nelle prime 2 puntate, abbiamo già fatto un breve tour intorno al suo sogno cinese e alla sua potentissima leadership. Xi Jinping costituisce una novità anche nelle relazioni con gli Stati Uniti. arriva al governo in una Cina diversa da quella del boom economico, sulla quale il rallentamento globale, iniziato nel 2008, ha avuto un impatto significativo. All'inizio del 2009, i media nazionali avevano riferito che 20 milioni di lavoratori erano tornati a casa per aver perso il lavoro a causa della crisi finanziaria. La crescita del PIL reale nel quarto trimestre del 2008 era scesa al 6,8% anno su anno. Xi Jinping prova a trasformare il modello cinese, da un'economia basata sulle esportazioni a quella di un paese trainato dal mercato interno. Ciò nonostante, mette subito in chiaro che d'ora in poi la Cina occuperà una posizione diversa rispetto agli Stati Uniti. Xinxi da Guo Guanxi significa più o meno una nuova relazione tra grandi potenze. È questa l'espressione con cui Xi Jinping fa intendere che i tempi sono cambiati e che la Cina non avrà mai più un ruolo subalterno a quello americano. Nel 2014, a Parigi, Xi pronuncia un discorso in cui prende in prestito le parole di Napoleone.
Napoleone ha detto che la Cina è come un leone dormiente che quando si sveglierà farà tremare tutti. Come potete vedere, oggi la Cina è come un leone forte, ma gentile e pacifico. Nessuno deve preoccuparsi. Il sogno cinese è un sogno di benessere, non una minaccia.
A ripensarci oggi, tutto torna. Dopo il lancio di quello slogan, si annuncia tra l'altro anche la nuova Via della Seta, con la quale propone al mondo un nuovo modello di governance globale e di globalizzazione a guida cinese.
E allora, eccoci arrivati ai giorni nostri.
Let's say China.
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 China. I have to have my China.
And by the way, I love China. I mean, I love China. How can you not love China? I love China.
Trump in campagna elettorale parlava di Cina in continuazione.
A parlare è di nuovo Francesco Costa, esperto di cose americane.
Perché la Cina per lui era l'esempio perfetto del paese che ha avuto solo vantaggi dalla globalizzazione, anche giocando sporco, e che ha costruito al suo interno una nuova classe media ai danni della classe media americana. Subito dopo essersi insediato alla presidenza, Trump ha fatto diventare concreto questo atteggiamento bellicoso e, per esempio, ha accettato la telefonata di congratulazioni della presidente di Taiwan. Voi direte che sarà mai una telefonata. Il punto è che quella telefonata era un implicito riconoscimento di Taiwan come nazione indipendente e quindi una smentita della cosiddetta politica della Grande Cina, quella ufficiale del Partito Comunista Cinese, che considera Taiwan parte della Cina. Molti in quei giorni avevano dato a Trump del dilettante, ma quella telefonata era stata preparata per mesi. Trump aveva deciso deliberatamente di mostrarsi duro con la Cina, come quando in campagna elettorale ripeteva China in continuazione. Solo che è durata poco. Il presidente cinese fece sapere che non avrebbe parlato con Trump se questo prima non si fosse espresso a favore della Grande Cina. E Trump dopo 3 settimane lo fece, in privato e in pubblico. C'erano troppe cose troppo importanti in ballo per compromettere i rapporti con la Cina su una cosa tutto sommato marginale rispetto alle altre. La Cina, insomma, ha visto il bluff di Trump e ha vinto. Oggi Trump non ha dato seguito a nessuna delle minacce che aveva fatto in campagna elettorale. Non ha iniziato una guerra commerciale, non ha approvato nuovi dazi, non ha sollevato un conflitto davanti al WTO. Ha cercato di mettere pressioni sulla Cina perché risolvesse la questione della Corea del Nord senza ottenere granché e ha ritirato gli Stati Uniti dal trattato commerciale, il TPP. Ora, quel trattato è stato criticato da destra e da sinistra, sicuramente era migliorabile, ma finché era in piedi gli Stati Uniti potevano usarlo come arma contrattuale, potevano modificarlo, potevano renderlo aggressivo oppure rinunciarvi, ma dopo aver ottenuto qualcosa dalla Cina. La gran parte degli osservatori internazionali considera quindi un grande errore il ritiro senza condizioni dal TPP, un regalo alla Cina praticamente. Anche perché gli altri 11 paesi coinvolti dall'accordo stanno continuando a trattare e si è parlato persino della possibilità che la Cina rimpiazzi gli Stati Uniti nel TPP. Magari Obama poteva ottenere di più, ma l'impressione è che almeno fin qui Trump non abbia ottenuto niente, anche perché le sue minacce di usare le cattive si sono mostrate subito vuote. Per dirla come Mao, Trump si è dimostrato fin qui una tigre di carta.
I media cinesi avevano seguito con grande attenzione la sfida elettorale tra Donald Trump e Hillary Clinton. Era servita a dimostrare all'opinione pubblica interna quanto la democrazia statunitense, e quindi il sistema occidentale per eccellenza, fosse in realtà un sistema malato e inferiore rispetto a quello cinese. Il giorno dopo le elezioni, riferendosi a Trump, il quotidiano Global Times ha scritto: «Se una persona del genere può essere presidente, c'è qualcosa di sbagliato». Secondo il giornale, pubblicato in 2 lingue, l'elezione di Trump è stata un colpo al cuore del sistema politico statunitense. La campagna elettorale ha diviso la società americana e molti cittadini non accetteranno Trump come loro presidente.
Insomma, Cina e Stati Uniti sono differenti, diffidenti e si trovano spesso su campi opposti dello scacchiere economico e geopolitico mondiale. Se dovessimo riassumere all'osso i temi aperti più caldi nella relazione tra i due paesi, potremmo parlare di tre capitoli. Il primo è il capitolo economico-finanziario. Da tempo Stati Uniti e Cina sono contrapposti su questo fronte. Washington minaccia di imporre dazi sui prodotti cinesi, il che porterebbe a una guerra commerciale con conseguenze negative per tutti. La Cina certamente ne soffrirebbe, ma fino a un certo punto, perché ha avviato importanti relazioni anche con Europa e Medio Oriente e controlla intere aree di paesi in via di sviluppo. Dal 2017, poi, è tornata a essere il maggior creditore degli Stati Uniti. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro statunitense, oggi il Celeste Impero detiene 1.147 miliardi di titoli di Stato americani. Più del Giappone, che ha ridotto i bond in suo possesso di 21 miliardi nei mesi centrali del 2017. Insomma, a perderci di più in un'eventuale guerra commerciale potrebbe essere proprio l'America.
Il secondo capitolo riguarda il controllo dell'Asia. La Cina la considera storicamente un continente di sua pertinenza. Obama, come ci ha raccontato Francesco Costa prima, ha provato a limitare Pechino nel suo cortile di casa, utilizzando per lo più trattati commerciali per creare alleanze di contenimento nei confronti della Cina. Ora, invece, Trump mostra i muscoli e, complice la crisi nordcoreana, rischia di portare l'intera area verso una pericolosa corsa agli armamenti.
Il terzo è il capitolo dei diritti umani. Durante gli 8 anni di presidenza Obama, specie con Hillary Clinton come segretaria di Stato, Washington ha spesso criticato la Cina sul mancato rispetto dei diritti umani. Trump, invece, non sembra granché interessata alla questione. Per la Cina, questo è un problema da non tenere nemmeno in considerazione e qualsiasi presa di posizione è considerata una grave ingerenza nei propri affari interni. Per tutta risposta, da anni pubblica un contro-report sul rispetto dei diritti umani negli Stati Uniti.
Come dicevamo all'inizio di questo giro sul nostro Reshow, la scorsa settimana i due presidenti si sono incontrati a Pechino durante il tour asiatico di Donald Trump. Prima di partire, il presidente americano aveva sottolineato la sua amicizia con Xi Jinping, giudicandolo una brava persona. E per dimostrare di avere un rapporto speciale, si è congratulato con lui dopo la rielezione al 19° congresso del Partito Comunista, definendolo re della Cina. I due si erano già incontrati in Florida, l'8 aprile. In quell'occasione sembrava che Trump avesse dimenticato gli strali elettorali contro Pechino e le minacce di guerra nucleare. Aveva dato l'impressione, piuttosto, di voler provare a stabilire una relazione realmente amichevole. Tanto che per dare il benvenuto a Xi e alla moglie Peng Liyuan, Trump ha fatto cantare una serenata ad Arabella, la sua nipotina di 4 anni, figlia di Ivanka. I video in cui la bimba canta in mandarino, twittati dalla madre, sono diventati virali in Cina. Il più famoso è quello in cui Arabella compare vestita di nero e mentre oscilla il burattino di un drago cinese fa gli auguri di buon capodanno. Il video si è diffuso talmente tanto nell'internet cinese che alcuni commentatori occidentali hanno ironicamente coniato la definizione di Arabella Diplomacy, la diplomazia di Arabella, dopo quella del ping pong.
Questo apparente avvicinamento di Trump a Xi Jinping sembra far parte dell'ampio e indivago repertorio di The Donald rispetto alla Cina. La nuova amministrazione americana, però, non ha neanche fatto in tempo a prendere le misure del gigante cinese che la Corea del Nord e le sue scandescenze nucleari hanno subito messo a confronto gli stili diplomatici dei due presidenti.
The test of a hydrogen bomb designed to be mounted on our intercontinental ballistic missile was a perfect success. It was a very meaningful step in completing the National Nuclear Weapons Program.
Tra il 4 e il 28 aprile di quest'anno, Kim Jong-un, il giovane leader della Corea del Nord, ha effettuato 3 test missilistici. È cominciata così una crisi che coinvolge tutta la regione e ha aperto un confronto serrato tra Stati Uniti e Cina. In un primo tempo sembrava che Trump volesse affidarsi totalmente a Xi Jinping, che considerava l'unico in grado di fermare il dittatore nordcoreano. Ma i continui test di missili balistici intercontinentali e il test nucleare del 3 settembre scorso, il sesto nella storia della Corea del Nord, hanno portato Trump a mostrare i muscoli. Il presidente americano ha mandato vicino alla penisola coreana 2 portaerei, l'invincibile armata, come l'ha battezzata lui stesso. Poi ha fatto volare sull'area i B-52, mentre via Twitter continuava a minacciare e insultare il rocketman nordcoreano. Trump è arrivato a parlare esplicitamente dell'esistenza di un piano militare, contraddicendo anche il suo staff. È stato a questo punto che il mondo si è reso conto di essere di fronte a una crisi dagli esiti assolutamente incerti. Da quel momento i rapporti tra Cina e Stati Uniti si sono fatti più tesi. Trump ha cominciato a sostenere di poter fare a meno di Pechino. Xi Jinping, invece, ha continuato a ostentare una calma serafica, sottolineando la necessità di risolvere la crisi in modo diplomatico e tentando di sensibilizzare altri paesi per una soluzione pacifica. Nello stesso tempo, ha ribadito i due no che caratterizzano l'approccio cinese alla questione. No alla proliferazione nucleare in Corea del Nord e no alla massiccia presenza militare americana nella Corea del Sud. Una presenza che Pechino legge come una minaccia alla propria sicurezza, più che come una garanzia di difesa per i sudcoreani.
Insomma, se vogliamo capire le differenze fondamentali tra i due presidenti e come potrebbero incidere sul futuro, compreso il nostro, la crisi nordcoreana è una cartina di tornasole molto importante. Da un lato abbiamo Trump, un uomo imprevedibile dai modi inconsueti, e una potenza, quella americana, che ha finito per perdere la fiducia di molti alleati nell'area. Solo il Giappone sembra rimanere agganciato a Washington in modo ferreo. Corea del Sud, Vietnam e Filippine oggi sembrano dubitare che l'America di Trump possa davvero costituire un ombrello contro le potenziali aspirazioni regionali cinesi. Inoltre, la decisione di Trump di affossare il trattato di libero commercio che era stato voluto da Obama ha formato nell'opinione pubblica di molti paesi asiatici un'idea di inaffidabilità. Dall'altra parte ci sono Xi Jinping e un apparato politico cinese concentrati nel mantenere la stabilità nella regione asiatica. Quella di Pechino è una posizione ferma ma conciliante, che prova a utilizzare la crisi coreana come un grimaldello per volgere a proprio favore anche relazioni con altri paesi della regione. Come dicevamo, Xi Jinping punta a una mediazione diplomatica che blocchi la proliferazione nucleare di Kim Jong-un e nello stesso tempo tenga gli Stati Uniti militarmente distanti dalla Cina. A Pechino interessa che ci siano pace e concordia per poter giocare la sua partita più importante su un campo molto più vasto dell'Asia. Questa partita è la nuova Via della Seta, un progetto planetario che riguarda anche l'Italia.
A questo progetto, che rappresenta l'idea di globalizzazione della Cina e potrebbe avere un impatto decisivo anche sulle nostre vite qui in Europa, dedicheremo la prossima puntata di Risho. Vedremo in cosa consiste concretamente e in che modo gli Stati Uniti stanno provando, tra mille incertezze, a intercettarlo. Si tratta di un disegno estremamente ambizioso, che non riguarda solo infrastrutture e commercio. Per realizzare la nuova Via della Seta, infatti, Pechino ha creato un apposito istituto finanziario che rischia di cambiare per sempre gli equilibri economici del mondo. Si chiama Banca Asiatica per gli Investimenti e le Infrastrutture. E tra i suoi azionisti c'è anche l'Italia. Ci sentiamo tra due lunedì.
Zai Zian!
Hai ascoltato Risho, un podcast di Giada Messetti e Simone Pieranni, prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Editing e produzione di Carlo Annese. Se vuoi entrare in contatto, scrivi una mail a pianopitalia@gmail.com oppure vai su www.pianop.it. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su iTunes e lascia la tua recensione. Qualche stella ci fa solo piacere.